anche le foche bevono Radio Wombat.
Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti?
Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat!
Look a look yonder. Look a look yonder. Look a look yonder. Where the sun done gone, the camera can't hold 'em. Camera can't hold 'em. Camera can't hold 'em. No way I do. Yes, it gotta go mine. It gotta go mine. It gotta go mine. Way above a knee. Look a look yonder. Look a look yonder. Look a look yonder. Where the sun done gone, axe is walking, axe is walking, axe is walking all day long. Chips is talking, chips is talking, chips is talking, babe, all day long. Look, look yonder, look, look yonder, look, look yonder, where the sun done gone, oh, like Billy. Bamba lamb, oh Black Betty, Bamba lamb, Black Betty had a baby, Bamba lamb, Black Betty had a baby, Bamba lamb, them things gone crazy, Bamba lamb, them things gone crazy, Bamba lamb, oh Black Betty, Bamba lamb, oh Black Betty, Bamba lamb, oh baby, Black Betty, Bamba lamb, oh Betty, Black Betty, Bamba lamb, Black Betty had a baby, Bamba lamb, Black Betty had a baby, Bamba lamb, damn thing gone crazy, Bamba lamb, damn thing gone crazy, Bamba lamb. Said he wouldn't none of mine. Bamba lamb said he wouldn't none of mine. Bamba lamb, damn thing gone blind. Bamba lamb, damn thing gone blind. Bamba lamb, yeah, Black Betty. Bamba lamb, oh, Black Betty. Bamba lamb, Black Betty, Black Betty. Bamba lamb, Black Betty, Black Betty. Bamba lamb, look here, Black Betty. Bamba lamb, look here, Black Betty. Bamba lamb, jump steady, Black Betty. Bamba lamb, jump steady, Black Betty. Bamba lamb. Last Monday, baby, I was arrested.
E buonasera a tutti e bentornati qui sulle frequenze di Radio Wombat. Questa è Tonight Alive con una nuova puntata monografica per passare insieme questo sabato sera qui sulle frequenze di Radio Wombat. Come di consueto, la sigla di stasera era la sigla appunto di presentazione del protagonista, in questo caso della monografia di stasera. Stiamo parlando di Huddy Leadbelly Ledbetter, un grandissimo della musica folclorica americana. E appunto, prima di addentrarci nella vita e nelle vicende di Leadbelly, ricordiamo a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici i contatti per mettervi qui in contatto con noi, appunto, di Radio Wombat. Il sito è sempre radiowombat.net, la nostra frequenza in onde medie in AM, se transitate o abitate nei dintorni di Firenze, è sempre 1359 1359 rigorosamente in onde medie in AM, appunto. La nostra mail è sempre postawombat@insiberia.net. I nostri canali social sono sempre su Twitter, twitter.com/radiowombatfi, e su Facebook, facebook.com/radiowombatfirenze. Ma torniamo appunto a immergerci in tutto quello che è successo, o in gran parte di quello che è successo, nella vita artistica e non di Huddy Leadbetter. E appunto Huddy William Ledbetter nacque a Morningsport in Louisiana nel 1988, alcune fonti dicono anche 1889, si sa in quegli anni, specialmente nei quartieri e nelle zone prevalentemente abitate dagli afroamericani, e i censimenti oppure l'anagrafe era molto così all'acqua di rose, quindi comunque è nato dal 1888 e il 1889, le fonti non sono certe, c'è chi dice un anno, c'è chi dice un altro, ma quando aveva 5 anni la famiglia si spostò nella contea di Harrison in Texas. Iniziò a guadagnarsi da vivere sin da adolescente suonando la fisarmonica, il banjo e infine la chitarra nelle città a cavallo fra i due stati. Nel 1910 andò a vivere a Dallas, città in cui si realizzò l'incontro che gli cambiò la vita. Per un breve periodo divenne difatti l'accompagnatore di Blind Lemon Jefferson, più piccolo di lui di 5 anni, ma suo maestro riconosciuto. È proprio in questi anni che Huddy passò dalla chitarra a 6 corde a quella a 12 corde, più tipica del folk bianco, ed era una rarità tra i bluesmen del sud, ma però molto popolare tra i bluesmen degli Appalachi. Pare per differenziarsi dall'ingombrante compagno di strada, ovvero per differenziarsi dal suo mentore, nonché maestro, Blind Lemon Jefferson. E se vorrete approfondire su questa mitologica figura del bluesman, di bluesman texano, vi rimando a una precedente puntata di Tonight Alive. Infatti Blind Lemon Jefferson è stato ampiamente trattato appunto già qui a Tonight Alive, e possiamo andare avanti appunto. E nel 1915, tornato a vivere nella contea di Harrison, iniziarono i suoi guai. Venne arrestato per possesso illegale di arma da fuoco e spedito in galera per 30 giorni. Dopo 10 evase e andò a vivere nella contea di Bowie sotto il falso nome di Walter Boyd. Ma la sua natura di attaccabrighe impenitente lo perseguitava. Nel 1917 si azzuffò con due vicini e ne uccise uno. Gli dettero 30 anni e lo spedirono nella Shaw State Prison Farm, dove si guadagnò il nomignolo appunto di Lead Belly, pancia di piombo, per la sua grande stazza, grande e grossa, e la potenza della sua voce. Huddy era un tipo molto sveglio. Cantando e suonando divenne il più popolare fra i galeotti. Era un tipo brillante e inventivo. Nel 1925 il governatore del Texas, Pat Neff, fece visita alla prigione. Lui cantò come sapeva fare, gli dedicò una canzone inventata lì per lì, Governor Pat Neff, e lo implorò di fargli la grazia. Il governatore si sciolse e firmò. Così Huddy, pancia di piombo e faccia di bronzo, Ledbetter, si guadagnò la libertà. Visse per un po' a Houston e poi tornò nella natia Morningsport, dove coltivò tranquillamente la terra fino a un certo giorno del luglio del 1930, quando litigò pesantemente con un tipo che aveva messo gli occhi addosso alla sua donna. Lo massacrò di botte e stava per strozzarlo a mani nude quando arrivò lo sceriffo e lo bloccò. Stavolta gli rifilarono solo 6 anni, ma lo spedirono direttamente nella temibile prigione federale di Angola, in Louisiana. Lui però era un tipo sveglio, come appunto già detto, brillante e inventivo, si comportò da detenuto modello e nel 1933 entrò a far parte di un programma di riabilitazione. 30 anni dopo aver iniziato la sua carriera musicale, fu scoperto, diciamo molto tra virgolette, in prigione appunto durante una visita negli anni 30, degli anni 30 dai folcloristi John Lomax e Alan Lomax, che stavano registrando musica locale del sud come progetto per preservare la musica tradizionale per la Library of Congress. Profondamente colpiti dal vibrante tenore e dal vasto repertorio di Ledbetter, i Lomax lo registrarono nel 1933 su un'apparecchiatura portatile per la registrazione di dischi in alluminio in un progetto appunto all'interno delle registrazioni per la Library of Congress. Ora qui sull'apparecchiatura portatile vorrei fare un piccolo appunto, perché nel 1933 un'apparecchiatura portatile per la registrazione fonografica penso fosse grande più o meno quanto, non voglio dire come un camion, ma quantomeno quanto un furgone, quindi portatile per quei tempi, però non proprio portatile vista ai giorni nostri, ecco. Ma arriviamo appunto alla prima canzone, oltre alla sigla, chiaramente, di stasera. E secondo i Lomax, Rising Sun era il nome di un bordello che era contenuto in due traditional importati dagli emigranti inglesi, e si propose che l'ubicazione della casa fosse stata poi trasferita durante la migrazione dall'Inghilterra all'America dai primi coloni che arrivarono nel sud degli Stati Uniti. House of the Rising Sun era già conosciuta dai minatori americani fin dall'inizio del Novecento, delle fonti parlano del 1905. La più antica versione pubblicata come testo è quella stampata da Robert Winslow Gordon nel 1925 in una colonna intitolata All Song That Men Have Sung nella rivista Adventure. E invece la registrazione più antica conosciuta della canzone, con il titolo di Rising Sun Blues, è degli artisti degli Appalachi Clarence, Tom Ashley e Gwen Foster, che la registrarono il 6 settembre del 1933 per l'etichetta Vocalition. Ashley dichiarò di averla appresa da suo nonno, Enoch Ashley, il che suggerisce che la canzone potrebbe essere stata scritta anni prima dell'inizio del XIX secolo, prima che la celeberrima versione degli Hannibals riscuotesse un successo planetario nel 1964. La versione di Led Belly venne registrata nella prigione di Angola in Louisiana 30 anni prima, nel 1934, e questa appunto è la versione di House of the Rising Sun cantata da Led Belly, ripresa appunto dal vivo da Alan e John Lomax nella prigione di Angola nel 1934. E siete sempre qui alle puntate monografiche di Tonight Alive, e naturalmente questa è sempre Radio Wombat. Thank you. fermi, buoni. Si va sempre troppo avanti, ma ritorniamo appunto sul pezzo. E i Lomax tornarono con una nuova e migliore attrezzatura nel luglio del 1934, registrando centinaia delle sue canzoni. In Lead Belly i due intuirono un autentico patrimonio vivente, capace di suonare canzoni del tutto avulse dai repertori delle restanti comunità afroamericane. Fu proprio per le loro forti pressioni, erano agenti della Biblioteca del Congresso, che il governatore decise di liberarlo nuovamente. Il 1 agosto del 1934 Lead Belly venne rilasciato per la seconda volta, non prima però di aver scritto un altro pezzo per il suo secondo benefattore, il governatore O.K. Allen. Lead Belly così riuscì a riavere indietro la sua libertà per un'altra volta. E allora, visto che ha fatto questa dedica al governatore e tra l'altro il brano, il pezzo è anche già partito, adesso ascoltiamoci questo brano del 1934, sempre di Lead Belly, in onore del governatore O.K. Allen, che gli dette la libertà per la seconda volta. Siete sempre qui alle monografie di Tonight Alive, Radio Wombat.
I'm a governor of the island, remember years of my life. Ain't sure they never planned it. So many men did it right. And I wanted all the boys to think about Mr. Barnett's son, who was a lieutenant jumping behind Governor Oakey Island, the head of the Fort Department in New Orleans. His name was Mr. Barnett. When he write a letter, I want him to write a letter and mention his name in that letter. When you write your letter, please don't forget. Lieutenant Governor, I'm Mr. Barnett. And he said the last verse, I said to Governor Oakey Island, and guess what he's done? Had he come to Oakey Island, now you got me. I would wake up in this morning, let you be free.
Questa era la canzone che Led Belly aveva scritto per ringraziare il governatore per avergli dato nuovamente la libertà e averlo fatto uscire dalla prigione di Angola. E sempre da quella session di registrazione, quella che conteneva appunto il ringraziamento al governatore, troviamo anche alcune canzoni di discreto successo di pubblico, giusto per partire con il piede giusto nel rientro della società del nostro. E la più famosa contenuta in queste prime session è forse uno dei maggiori successi e delle canzoni più conosciute di Led Belly, ovvero Goodnight Irene. Anche questo era un traditional della storiografia americana. Infatti nel 1886 Gussie Lord Davis pubblicò una canzone intitolata Irene Goodnight. Il testo della canzone ha alcune somiglianze con Goodnight Irene, per suggerire che la canzone di Huddy Ledbetter fosse basata sui testi di Davis. C'è anche un certo grado di somiglianza nella musica, nonostante alcune sostanziali differenze. Secondo Ledbetter, ascoltò per la prima volta il nucleo della canzone, il ritornello e un paio di versi da suo zio Terrell. I membri della famiglia di Ledbetter indicarono che Led Belly avrebbe potuto già aver cantato la canzone nel 1908 come ninna nanna a sua nipote Irene Campbell. Led Belly alla fine estese la canzone a sei versi. La versione estesa delle canzoni include narrazioni che collegano i vari versi originali della canzone. E questa, appunto, che ci andremo ad ascoltare adesso è Goodnight Irene, nella versione di Led Belly. Siamo sempre nel 1934, siete sempre qui alle puntate monografiche di Tonight Alive e questa è sempre Radio Wombat. E dove se no?
Irene, good night. Irene, good night. Good night, Irene, and good night, Irene. I guess you in my dream. I asked your mother for you. What's she telling me? She told me that you was too young. She's 18 years old. I wish, dear Lord, that I never seen your face. I'm sorry your boy was born. It broke his heart. Irene, good night. Irene, good night. Good night, Irene. Good night, Irene. I guess you're in my dream. Sometimes I lived in a country. Sometimes I live in town. Sometimes I have ocean, jumping in until it's rolling down. Irene, good night. Irene, good night. Good night, Irene, and good night, Irene. I guess you in my dream. Stop rambling and stop gambling. Quit staying out late at night.
What are you gonna do?
Go home and tell your wife and your family where you ought to be. And sit down about the fireside bright
and keep it coming.
Irene, good night. Irene, good night. Good night, Irene. And good night, Irene. I guess you in my dream. I love Irene, God knows I do.
Too late.
Love her till I see her and dry. If Irene turns her back on me,
what you gonna do?
I'm gonna take a morphine and die.
She said, go ahead and kill yourself then.
Irene, good night. Irene, good night. Good night, Irene, and good night, Irene. I guess you're in my dream.
E questa era Good Night Irene di Led Belly, registrata nel 1934, appena uscito, fresco dalla prigione di Angola. E appunto, tornando alla sua seconda scarcerazione, un alto funzionario della prigione, appunto, della Louisiana, della prigione federale della Louisiana, negò che le canzoni di Ledbetter avessero qualcosa a che fare con il suo rilascio. I registri della prigione di Stato confermano la sua scarcerazione per buona condotta, ma sia Ledbetter che i Lomax credevano che le canzoni che avevano portato al governatore avessero contribuito ad ottenere il rilascio. Ledbelly appunto tornò in libertà nel bel mezzo della Grande Depressione e i posti di lavoro, per usare un eufemismo, scarseggiavano. A settembre, avendo bisogno di un lavoro regolare per soddisfare la libertà vigilata, chiese a John Lomax di assumerlo come autista retribuito. Per 3 mesi assistette il 67enne nella sua raccolta di canzoni popolari in giro per il sud. Il figlio Alan era malato e non poteva accompagnarlo in quel viaggio. Il giorno di Capodanno del 1935, la coppia arrivò a New York City, dove Lomax avrebbe dovuto incontrare il suo editore per una nuova raccolta di canzoni popolari. I giornali erano ansiosi di scrivere del detenuto che canta. La rivista Time realizzò uno dei suoi primi cinegiornali della serie March of Time su di lui. Ledbelly raggiunse la fama, anche se non la fortuna. Nel gennaio del 1935, Ledbelly ebbe la prima di numerose sessions di registrazione all'American Records Corporation. Queste sessions, combinate con altre due tra febbraio e marzo, produssero 53 nuove canzoni. Di quelle registrazioni, solo 6 furono pubblicate durante la vita di Ledbelly. La ARC, appunto la American Record Corporation, decise di pubblicare contemporaneamente queste canzoni su 6 diverse etichette di loro proprietà. Come è facile immaginarsi, ottennero uno scarso successo commerciale. Parte del motivo delle scarse vendite potrebbe essere stato che la ARC pubblicò solo le sue canzoni blues piuttosto che le sue canzoni più popular, più folk, diciamo, con le quali in seguito sarebbe diventato famoso. Ledbelly continuò a lottare anche con i Lomax per vedere riconosciuto finanziariamente il suo lavoro. non voleva essere sfruttato come capitava alla stragrande maggioranza dei suoi colleghi. Come molti artisti, le entrate che riceveva durante la sua carriera provenivano dai tour, non dalle vendite dei dischi. Il nostro Addy fu uno dei precursori dei diritti dei musicisti e, come vedremo in seguito, lottò duramente per farsi riconoscere quanto gli spettava di diritto, ma che allora diritto non lo era affatto. E adesso ci andremo ad ascoltare una doppietta di brani, sempre del nostro Led Belly, che parlano sempre dell'esperienza carceraria. Il primo brano è Angola Blues, brano chiaramente dedicato alla dura prigione federale del Missouri, in cui era stato ospite. La seconda, invece, Take This Hammer, è una cosiddetta work song, un canto di lavoro delle cosiddette chain gang, ovvero i gruppi di carcerati incatenati uno dietro l'altro ai lavori forzati. La usavano per tenere il ritmo del lavoro, per coordinarsi uno con l'altro, un salto ancestrale nel tempo che parallelizza gli schiavi e i condannati ai lavori forzati di quei giorni. E appunto adesso ci andremo ad ascoltare questa doppietta, che è Angola Blues e Take This Hammer, ovviamente sempre di Led Belly, qui alle puntate monografiche di Tonight Alive, sempre qua su Radio Wombat. E dove se no?
You get down my neck. But why won't I do? If you get down my neck, but why won't I do? Want you to tell everybody when I'm coming to you.
Questa era la doppietta Angola Blues e Take This Hammer. Alan Lomax intervistò Led Belly sulla sua vita per il loro libro Negro Folk Song as Sung by Led Belly, pubblicato nel 1936. Ma suo padre non fu in grado di organizzare le date per i concerti, quindi non venne molto promosso, diciamo, questo libro. E alla fine del mese John Lomax, il padre appunto, decise che non poteva più lavorare o che non gli convenisse più lavorare insieme a Led Belly. Dette a lui e a sua moglie Martha abbastanza soldi per tornare in autobus in Louisiana. Dette a Martha i soldi che suo marito aveva guadagnato durante i 3 mesi di esibizioni, ma a rate, con il pretesto che Led Belly li avrebbe spesi tutti per bere se gli fosse stata data tutta la somma forfettaria. Dalla Louisiana, Led Belly, che non era un pollo appunto, citò in giudizio i Lomax sia per l'intero importo dei suoi guadagni che per il rilascio del suo contratto di gestione. Ne venne fuori una sgradevole disputa che, pur non segnando la definitiva rottura del rapporto tra le parti, mise in chiaro che l'epoca del negro animale da sfruttare stava lentamente scomparendo Ed è anche per questa consapevolezza che Led Belly a New York trovò una calda accoglienza. The Maid Freed from the Gallows è uno dei tanti titoli di un'antica canzone popolare su di una fanciulla condannata che cerca qualcuno che possa comprare la sua libertà dal boia. Nella raccolta di ballate compilata da Francis James Child alla fine del XIX secolo è indicizzata come Child Ballad numero 95. La ballata esiste in una serie di varianti folcloriche provenienti da molti paesi diversi ed è stata rifatta in tantissime versioni. Ad esempio, fu registrata in versione maschile nel 1939 come The Galley's Pole da Led Belly e poi nella sua versione più famosa nel 1970 come Gallows Pole dai Led Zeppelin sul loro terzo album, Led Zeppelin III. E appunto adesso ci andremo ad ascoltare la canzone che, come dice il titolo, riguarda il palo della forca, è una canzone appunto del 1939, questa è la versione di Led Belly di The Galley's Pole, sempre qui alle puntate monografiche di Tonight Alive, Radio Wombat, e dove se no?
You just sing us the hangman's pole and tell us all about slow and easy like you did last night. Explain all about the jail and everything. That hangman's pole, that's a hard place. Long years ago, they didn't have no jailhouse at that time. Just put up some logs, put you in there, you couldn't get out no how. The first man got in jail was a colored man. And them time, if a colored person could get up some money, why they wouldn't hang it, they gonna hang it 3 or 4 days ahead of time. But this man is in jail. I guess what they're doing, trying to get money, get some good jail, and they got her. Can't get out now. So anyhow, the first come to the jailhouse, it was his father. When his father woke up to the jailhouse, the boy was climbing all upside of them logs. Talked to his father, tried to give him $25 or $30. And hear what the man told him when he walked up. That's walking. That's talking. I'll tell you about a so-called friend. He'll laugh and look in your face and grin and shake your hand, but he can't cut your throat. But when a man got on the inside, all the time on the outside is hanging around, coming around to see him. But when he got on the inside, that's just the place they wanted. Yet he come a racket up to the jailhouse. He didn't think you brought him nothing, but he thought he tried to fake. Friends, you bring me silver. Friends, you bring me to go. But you bring me my dear friend. Give me something to get that old Lord. What did you bring? What did you? What did you bring me? Keep me from the gallows pole. I never brought you no silver. Never brought you no gold. Just come here to see you. I'm up in the gallows pole, Lord. I thought it. Yeah. I thought it. Come and see me. I'm up in the gallows pole.
Mi ero perso, stavo gustando Gallows Pole, un pezzone veramente. E nel febbraio del 1936, come già detto, andò a vivere a New York con la speranza di diventare una celebrità. E ci riuscì. Divenne il coccolo della comunità intellettuale di sinistra, che vide in lui un simbolo del riscatto dei neri e nella musica folk un ottimo veicolo di propaganda politica. Naturalmente Led Belly non si fece pregare e abbracciò rapidamente la causa con Aunt Molly Jackson, Woody Guthrie, Pete Seeger, Sonny Terry, Brownie McGee, Cisco Houston e tanti altri. Fu uno dei folk singer politicizzati che dettero vita all'urban folk, da cui sarebbe discesa la generazione del Greenwich Village degli anni 50 e 60. La maggior parte degli storici della musica fa risalire la stesura di Bourgeois Blues al viaggio di Led Belly del giugno del 1937 a Washington DC, quando fu invitato da Alan Lomax, con cui comunque erano rimasti amici, a registrare per la infatti il problema era con il padre, non tanto quanto con il figlio, e andarono a registrare appunto per la collezione della musica popolare della Library of Congress. La prima notte che Led Belly e sua moglie Martha trascorsero in città, incontrarono nuovamente le tristemente famose leggi Jim Crow, segregazioniste, simili a quelle che si trovavano nella loro nativa Louisiana. Anzi, più che simili, erano proprio identiche. La maggior parte degli hotel si rifiutava di affittare stanze agli afroamericani e l'altra piccola parte si rifiutava di servirlo perché era in compagnia di un bianco, ovvero appunto con Alan Lomax. Allora Alan si offrì di far passare alla coppia la notte nel suo appartamento non molto distante. Però la mattina successiva Led Belly si svegliò con Lomax, che discuteva animatamente con il padrone di casa sulla presenza di gente di colore, e il padrone di casa che lo minacciava di chiamare la polizia. A cena non potevano stare insieme al tavolo perché non riuscirono a trovare un ristorante che potesse servirli insieme. E in risposta a uno di questi incidenti, la canzone si formò rapidamente. Led Belly registrò per la prima volta The Bourgeois Blues nel dicembre del 1938 a New York City e la donò alla Library of Congress. La canzone è poi stata interpretata e coverizzata da tantissimi artisti, tra cui Pete Seeger, Ry Cooder, Taj Mahal, e ultimi in fase di tempo che mi ricordi anche dai Fall di Mark Smith e da Billy Bragg, che ovviamente in certe casistiche non può assolutamente mancare. E appunto adesso ci andremo ad ascoltare The Bourgeois Blues di Led Belly, quel 1938, e siete sempre qui alle puntate monografiche di Tonight Alive. e siete sempre sulle frequenze di Radio Wombat. Questa era The Bourgeois Blues del 1939 e, tralasciando il dettaglio dell'ennesimo soggiorno nelle patrie galere, 8 mesi nel 1939 per accoltellamento, a quel punto Alan Lomax, allora solo 24enne, lo prese sotto la sua ala protettrice e lo aiutò a raccogliere fondi per le sue spese legali. Dopo aver ottenuto il rilascio, Led Belly apparve regolarmente nell'innovativo programma radiofonico della CBS, prodotto da Lomax e Nicholas Ray, che si chiamava Back Where I Come From, trasmesso a livello nazionale. Si esibì spesso anche con Josh White, diventando un appuntamento fisso nella scena musicale folk di New York City, e che era in fortissima ascesa in quel periodo, e soprattutto facendo amicizia con artisti del calibro di Woody Guthrie, Pete Seeger, Brownie McGhee e Sonny Terry, tutti colleghi passati dagli studi di Back Where I Come From. Nel 1940 Led Belly registrò per la RCA Victor, una delle più grandi case discografiche dell'epoca. Queste session in California avvennero tra il 15 e il 17 giugno insieme al Golden Gate Quartet, che lo accompagnava in alcune canzoni. Le registrazioni portarono all'album The Midnight Special and the Other Southern Prison Songs. L'album includeva anche fogli con note estese e testi di canzoni preparate da Alan Lomax. Fu una delle migliori presentazioni pubbliche della musica di Led Belly, ben registrata, ben pubblicizzata, ben documentata. E l'album giustifica la sua reputazione di punto di riferimento della musica popolare afroamericana. In realtà Ledbetter registrò la sua prima versione della canzone nella prigione di Angola quando registrò per i Lomax, che gliela attribuirono erroneamente come autore. Tuttavia Led Belly aveva inserito in quello che in realtà era un traditional diverse strofe relative ad una evasione avvenuta dalla prigione di Houston nel 1923. Ledbetter registrò almeno 3 versioni della canzone. I Lomax, nel loro libro Best Loved American Folk Songs, identificarono il Midnight Special come un treno proveniente da Houston che illuminava le celle della prigione di Sugar Land. Come tante canzoni popolari americane, l'eroe in questo caso non è un uomo ma un treno. La luce del treno è come la luce della salvezza, il treno che potrebbe portarli via dalle mura della prigione. Ricorda molto le immagini di canzoni gospel come Let the light from your lighthouse shine on me. Le prime versioni registrate del brano, con sostanziali diversità sia di testo che di musiche, erano state fatte da Dave Pistol Pete Cottrell, che era un membro della McGinty's Oklahoma Cowboy Band, nel 1926. E nel 1927 Carl Sandburg ne registrò addirittura 2 versioni differenti. Questa che ci andremo a sentire adesso è la terza versione registrata da Led Belly, registrata per la Smithsonian Folkways nel 1948. Anche solo per nominare la quantità di band e di singoli artisti che hanno coverizzato questa versione del nostro protagonista ci vorrebbe un'intera altra puntata. Penso basti citare i pesi massimi tra quelli che hanno poi coverizzato questa versione di Led Belly, ovvero Big Joe Turner, Big Bill Bronzi, Pete Seeger, Johnny Rivers, i Creedence Clearwater Revival, Harry Belafonte, e si potrebbe continuare appunto non so per quanto tempo, visto che, come vi ho già detto, c'è una pagina solamente per descrivere in quanti hanno coverizzato questo brano, che è diventato un vero must, un vero cult della musica folclorica americana e uno dei brani di maggior successo dell'intera discografia di Led Belly. E appunto adesso ci andremo ad ascoltare questa terza versione registrata per la Smithsonian Folkways nel 1948 dal nostro Led Belly, e ricordatevi che siete sempre qui a Tonight Alive, Radio Wombat.
Special, shine a light on me. Let it be nice.
you better not fight. Bet and Rocker will arrest you. Penny Boom will take it down. You can bet your bottom dollar that you're Sugarland bound. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a heaven loving light on me. Well, jump a little Judy. She was a mighty fine girl. Judy brought jumping to the whole round world. Well, she brought it in the morning. Just a wild day. But she brought me the news. And my wife was dead. That started me to grieving. We've been hollering and crying. Then I began to worry. By my bread a long time. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a heaven loving light on me.
E questa era la terza versione di Midnight Special di Led Belly. E nel 1941 Led Belly fu presentato a Moses Moe Hirsch da amici comuni. Hirsch possedeva uno studio di registrazione e una piccola etichetta discografica che pubblicava principalmente dischi folk per il mercato locale di New York City. In seguito fondò la Folkways Recordings. Tra il 41 e il 1944 Led Belly pubblicò 3 album sotto l'etichetta Arch Recordings. Durante la prima metà degli anni 40 Led Belly trovò anche il tempo per riregistrare anche per la Library of Congress. Nel 1944 andò a vivere in California, dove registrò delle ottime session per la Capitol Records. E la prossima canzone che ci andremo ad ascoltare proviene dalle registrazioni con la Arch del 1941. Inizialmente non fu un successo, ma da quando la riutilizzò Odetta nel 1954 divenne uno standard folk e da quel punto la sua fama crebbe a dismisura, contando centinaia di coverizzazioni. Potrei anche solo nominare i Beach Boys, Johnny Cash e Elvis e gli Habitué Creedence Clearwater Revival, per citare solo i pesi massimi che hanno registrato questo brano di Led Belly, che ancora non vi ho detto come si chiama, ma è Cotton Fields. Dal 1941, questa è la puntata monografica su Huddy, Led Belly, Led Better, e siete sempre qui a Radio Wombat. Cotton Fields.
When I was a little baby, my mother rocked me in the cradle. And I'm old cotton field at home. When I was a little baby, my mother would drop me in the cradle. And I'm old cotton field at home. Oh, when them cotton bowls get rotten, you couldn't pick very much cotton. And I'm old cotton field at home. It was down in Louisiana, just a mile from Texarkana, and the old cotton field at home. It may sound a little funny, but you didn't make very much money, and the old cotton field at home. It may sound a little funny, but you didn't make very much money, and the old cotton field at home. Oh, when them cotton bowls get rotten, you can't pick very much cotton. And them old cotton fields at home. It was down in Louisiana, just a mile from Texarkana. And them old cotton fields at home. I was over in Arkansas, people asked me what you come here for. And them old cotton fields at home. I was over in Arkansas, people asked me what you come here for. And them old cotton fields at home. Oh, when them cotton bowls get rotten, you can't pick very much cotton. And them old cotton fields at home. It was down in Louisiana, just a mile from Texarkana. And them old cotton fields at home. Oh, when them cotton bowls get rotten, you can't pick very much cotton. And
number, Cottonville at home. It was down in Louisiana, just a mile from Texarkana, and number, Cottonville at home.
E questa era Cotton Fields di Led Belly, versione del 1941. E anche il prossimo brano che ci andremo ad ascoltare fu un grande successo, e anche questo brano che ci sentiremo ha una pagina intera solo per contare le cover che ne sono state fatte. La prima versione conosciuta di Rock Island Line fu scritta nel 1929 da Clarence Wilson, un membro del Rock Island Colored Booster Quartet, un gruppo di cantanti composto da dipendenti della Chicago, Rock Island and Pacific Railroad, presso lo scalo merci di Beadle Shop a Little Rock in Arkansas. Il testo di questa versione è in gran parte diverso dalla versione che in seguito si è evoluta ed è diventata famosa, con versi che descrivono persone e attività associate al cantiere della ferrovia. La prima registrazione audio della canzone fu effettuata da John Lomax presso la fattoria della prigione di Tucker in Arkansas il 29 settembre del 1934. Led Belly accompagnò Lomax alla prigione. Questa versione conserva alcune caratteristiche liriche della versione del 1929, ma presenta anche elementi chiave della versione che poi diventerà classica. Una versione simile fu registrata da Lomax nell'ottobre del 34 nella prigione di Cummings State Farm nella contea di Lincoln, sempre in Arkansas, eseguita da un gruppo di cantanti guidati da Kelly Pace. La Penguin Book of American Folk Songs, compilata con le note di Alan Lomax, pubblicata nel 1964, include Rock Island Line con la seguente nota a piè di pagina. John Lomax registrò questa canzone nella fattoria della prigione statale di Cummings Gold in Arkansas nel 1934 dal suo compositore che allora era detenuto, Kelly Pace. Led Belly la ascoltò, la riorganizzò nel suo stile e ne fece registrazioni fonografiche commerciali negli anni 40. Una di queste registrazioni è stata studiata e imitata frase per frase da un giovane cantante inglese di canzoni popolari americane, riferendosi a Lonnie Donegan, che successivamente l'ha registrata per una compagnia inglese. Il disco è stato venduto a centinaia di migliaia di copie negli Stati Uniti e in Inghilterra, e questa canzone dei detenuti neri dell'Arkansas, adattata da Led Belly, è stata pubblicata Parole e musica da qualcuno il cui contatto con Rock Island Line era solamente attraverso i solchi del disco di Led Belly. Led Belly e i Lomax presumibilmente l'hanno sentita per la prima volta da una banda di lavoratori incarcerati durante i loro viaggi tra il 34 e il 35. Inizialmente fu registrata sicuramente a cappella e Led Belly l'ha ricantata, stabilendo definitivamente il formato in cui interpretava il macchinista che chiedeva all'agente del deposito di far partire il suo treno sulla linea principale. E adesso appunto ci andremo ad ascoltare questo grande successo di Led Belly, che è Rock Island Line. Sempre qui alle puntate monografiche di Tonight Alive, e siete sempre su Radio Wombat. E dove se no?
That Rock Island Line train out of New Lean, coming back this way. That depot agent gonna throw that switchboard over the track. That mean that Rock Island Line train's got to go in a hole. That man don't want to stop that train. He gonna talk to the depot agent with his whistle. And this is what he gonna tell him. I got cows, I got horses, I got hogs, I got sheep, I got goats, I got all livestock. I got all livestock. That depot agent's gonna let that train by. When that Rock Island Line train get by, that agent yellman gonna talk back to the depot agent with his whistle, and this is what he's gonna tell him. I thank you, I thank you, I thank you. Now that old Rock Island Line train is getting on down the road. Oh, the Rock Island Line, it's a mighty good road. Oh, the Rock Island Line, it's a road to ride. Oh, the Rock Island Line, it's a mighty good road. If you want to ride, you got to ride it like you finally get your ticket at the station on the Rock Island Line. Jesus died to save our sins. Glory to God, we're going to meet him again. Oh, the Rock Island Line, it's a mighty good road. Oh, the Rock Island Line, it's a road to ride. Oh, the Rock Island Line, it's a mighty good road. If you want to ride, you got to ride it like you find it. Get your ticket at the station on the Rock Island Line. I may be right and I may be wrong. I know you want to miss me when I'm gone. Oh, the Rock Island Line, it's a mighty good road. Oh, the Rock Island Line, it's a road to ride. Oh, the Rock Island Line, it's a mighty good road. If you want to ride, you got to ride it like you find it. Get your ticket at the station on the Rock Island Line. Oh, the Rock Island Line, it's a mighty good road. Oh, the Rock Island Line, it's a road to ride. Oh, the Rock Island Line, it's a mighty good road. If you want to ride, you got to ride it like you find it. Get your ticket at the station on the Rock Island Line. A, B, C, double X, Y, Z. Cats in the cupboard, but they don't see me. Oh, the Rock Island Line, it's a mighty good road. Oh, the Rock Island Line, it's a road to ride. Oh, the Rock Island Line, it's a mighty good road. If you want to ride, you got to ride it like you find it. Get your ticket at the station on the Rock Island Line.
E questa era Rock Island Line di Led Belly. Successivamente se ne tornò a New York City e nel 1949 tenne un programma radiofonico regolarmente intitolato Folk Songs of America, trasmesso dalla stazione WNIC di New York durante lo spettacolo della domenica sera. Nel corso dell'anno iniziò il suo primo tour europeo con un viaggio in Francia, ma si ammalò prima del suo completamento e gli fu diagnosticata la sclerosi laterale amiotrofica, ovvero la SLA. Led Belly è stato il primo musicista country blues americano a raggiungere il successo in Europa. Il suo ultimo concerto fu all'Università del Texas ad Austin, in omaggio al suo ex mentore John Lomax, morto l'anno precedente. Anche sua moglie Martha si esibì in quel concerto cantando Spiritual insieme al marito. E se è vero che la sua rilevanza all'interno del canone blues è tutto sommato scarsa, poiché la sua dimensione più autentica è il folk in genere, è anche vero che egli rappresentò l'ultimo e il più raffinato e moderno dei songsters neri, vale a dire i musicisti che avevano mantenuto intatto nella propria musica il senso autentico di una tradizione che accanto al blues includeva anche il country, il folk, lo yug, gli spiritual, il ragtime, il pop e la dance. Naturale quindi che i songsters fossero anche i più vecchi anagraficamente, tra i quanti arrivarono a incidere negli anni tra il 20 e il 30. Tra i molti considerabili tali in maniere e con angolazioni diverse, i più noti furono insieme a lui Charlie Patton, Mississippi John Hart, Furry Lewis, Mans Lipscomb, Frank Stokes e Henry Thomas, tutti fondamentali traghettatori dei mille suoni dell'Ottocento nel nuovo secolo. Nonostante sia arrivato molto tardi ad incidere, Led Belly era quindi una di queste memorie viventi dell'universo folk bianco e nero, che predata la nascita della commercializzazione della musica. Il blues fu solo una e neppure la più importante delle forme musicali a cui si dedicò. Lilly Billy, il pop, il ragtime, il folk e le ballate da bianchi ebbero la stessa rilevanza nel corpus della, sua produzione, tant'è che la sua influenza si avvertì soprattutto nei musicisti del folk revival di fine anni 50, sul cui sviluppo ebbe un impatto notevolissimo. Come già detto, Led Belly di solito suonava la chitarra a 12 corde, ma si dilettava anche con il piano, il mandolino, l'armonica, il violino e la fisarmonica. E proprio con l'armonica sarà il prossimo brano che ci andremo ad ascoltare, John Hardy, che è un traditional americano basato sulla vita di un ferroviere che viveva in West Virginia nella primavera del 1893. Si ritiene che lo storico John Hardy sia entrato in una disputa fra ubriachi durante una partita a dadi e successivamente uccise un uomo di nome Thomas Drew. Hardy fu dichiarato colpevole di omicidio di primo grado e fu impiccato il 19 gennaio del 1894 alla presenza di 3.000 persone. Si crede che Hardy abbia fatto pace con il Signore la mattina prima della sua morte facendosi battezzare in un fiume, o quantomeno questo è quello che racconta la canzone che adesso ci andremo ad ascoltare, interpretata da Led Belly, che in questo caso, invece che nella sua classica versione alla 12 corde, qui suona appunto l'armonica. Non quella bocca, ma quella simile a una fisarmonica che si suona aprendo e chiudendo le braccia, mi raccomando. Questo è John Hardy di Led Belly. Siete sempre qui alle puntate monografiche di Tonight Alive e questa è sempre Radio Wombat.
Every day he shot a man on a West Virginia line. I seen John Hardy getting away, poor boy. I seen John Hardy getting away. Murdering man,
ship John Hart is back in jail, poor boy. And the ship John Hart is back in
Questa era John Hardy con Led Belly all'armonica. E il prossimo traditional blues covernizzato dal nostro lo abbiamo già incontrato in realtà in una precedente puntata di Tonight Alive. Infatti l'originale è del mitologico Son House. La canzone parla di un uomo che viene a sapere della morte della propria donna attraverso una lettera consegnatagli la mattina presto. Il narratore in seguito vede il corpo sulla tavola dell'obitorio, partecipa al suo funerale e torna a casa in uno stato ovviamente di depressione. Non certo una canzone allegra, ma d'altra parte il blues, in special modo quell'arcaico, non è assolutamente un genere allegro. È la rappresentazione musicale della schiavitù, dello sfruttamento e della sofferenza. Non cercate il virtuosismo e il trasporto di Son House in questa versione. Giustamente, Led Belly darà il suo tocco a questo grande classico del blues, che è Dead Letter Blues, in questo caso sia nella parte 1 che nella parte 2. Messe insieme, infatti incredibilmente è il brano più lungo della selezione di stasera, invece dei 2 minuti e mezzo medi questo dura addirittura 6 minuti, incredibilmente, cioè proprio due facciate intere di un 7 pollici. E quindi questa è la cover di Dead Letter Blues di Son House, reinterpretata da Led Belly. E qui siete sempre alle puntate monografiche di Tonight Alive, sempre qui su Radio Wombat, e dove se no.
So many hikes and bogeys for the standing around. So many hikes and bogeys for the standing around. waiting to take my baby to the burying ground. Soon up when he take his baby to the burying ground, he went to the preacher and put his hand on the preacher's shoulder. When he went to let her down, hear what he told the preacher, "You don't take in my baby to the burying ground. You don't take in my baby to the burying ground. You don't break my heart, Lord, and you let me down." He goes to the headboard that his body was going home and fell down on his knees. And hear what he said to his baby. Yes, he went to the headboard, fell down on his knees. I went to the headboard, fell down on his knees. If you speak one word, baby, give my heart to me. He goes back home to get him a bucket of water. And he goes to the well. You don't miss your water till your well goes dry. I miss your water till your well goes dry. You don't miss pretty mama till your hand goodbye. He goes on back home when it's round in the yard. Don't your house look lonesome when your woman done gone? Don't your house look lonesome when your woman done gone? I feel misfit, but I won't let on. In her face. Look down in her face. Lord, I love you, pretty mama, and can't take your pain.
E questa era la versione di Led Belly di Dead Letter Blues di Son House. A me personalmente piace più quella di Son House, ma gusti sono gusti, assolutamente degna di nota anche questa versione di Led Belly. E se è vero che la sua rilevanza all'interno del canone blues è tutto sommato scarsa, poiché la sua dimensione più autentica è il folk in genere. Anzi no, scusate, questa era la parte che avevo già letto, mi sono sbagliato con le note del libro che poi dopo vi andrò a citare da quale libro ho attinto a piene mani. Ho sbagliato il... Ho sbagliato a scrivere le note. Complimenti al vostro pena poco. Eccolo qua! L'esistenza musicale non di Led Belly è un autentico paradosso. Fu tra i pochissimi musicisti neri del folk d'anteguerra passati indenni attraverso l'elettrificazione della chitarra e l'unico tra i patriarchi del suono acustico a non aver avuto alcun rapporto diretto ed esplicito con il rock and roll. Fu un imprenditore di se stesso, così abile da essere tacciato di cinismo e opportunismo commerciale. Le memorabili apparizioni pubbliche vestito da galeotto e gli show che ne derivavano. Un contadino partito dal profondissimo sud per finire non a Memphis né a Chicago, ma nei salotti buoni dell'intelligenza newyorkese. Il paradosso è che tutto questo avvenne in virtù della sua sostanziale purezza musicale, della sua aderenza a una dimensione autenticamente primordiale e originaria, della sua appartenenza diretta a quel mondo bianco-nero che era stato tracciato via dall'avvento del consumismo musicale di massa e invece passò alla storia per essere il meno afroamericano di tutti. Non apparirà quindi troppo strano il fatto che molti siano restii a considerare la musica del canone blues, la sua musica nel canone blues, e che i suoi pezzi non sono divenuti standard della musica nera, ma di quella bianca. E continuando con le cover famose, adesso passiamo ad un'altra all'ultima doppietta. La prima, il primo brano di questa doppietta è Dancing with the Tears in My Eyes e sarà coverizzata in una bella versione nel 1982 dai punk rockers americani X. E la seconda, e secondo me degna chiusura di puntata di stasera, è In the Pines, meglio conosciuta come Where Did You Sleep Last Night, riportata in auge e rilanciata nella storica versione Unplugged dei Nirvana nel loro Canto del Cigno a New York nel 1993, ma pubblicata solamente nella sua interezza dopo la morte di Cobain nel 1994. E questa è l'ultima doppietta, ci andremo ad ascoltare una di seguito all'altra, Dancing with the Tears in My Eyes e In the Pines, Where Did You Sleep Last Night? E qui ovviamente siete sempre a Tonight Alive, Radio Wombat.
Well, Jacksonville, Louisiana, that's the crazy house called Insane Silent, you know. And it was a man, he had a pretty wife, which all women is pretty, all them ain't pretty good looking. And he she went lose her mind about her husband. So down at Jacksonville, Louisiana, we'd go out and play. We had an 8-piece band. And we'd go out and play for the insane silent people. And they would dance. Well, this girl, her husband was there. She was there. Her husband would go out all the time when we'd go, and he'd sing to her. And when she, two women had her, sit her right down where she could look dead at her husband. Her husband's down over here. I'm on one side of her husband. Vicky Hickley played a clarinet. He was on the other side. He was in the middle, and he sang this song.
Anzi, ho cambiato idea. L'ultima, la famosa Where Did You Sleep Last Night, ce la lasceremo proprio per il finale, per dopo i saluti, perché appunto voglio staccare queste due canzoni, perché pane al pane è giusto citare il testo da cui ho attinto a piene mani per la produzione di questa puntata, e non solo di questa, ma di moltissime di quelle che riguardano la musica arcaica dell'inizio del Novecento. Infatti vi consiglio, anche se siete interessati, questo libro, che è un'autentica manna sul genere. Quindi è giusto citare pre-war folk, The Old World America, 1900-1940, di Stefano Isidoro Bianchi, edito nel 2007 da Tattle Edizioni. Un grande ringraziamento a Stefano Isidoro, che quantomeno mi informa e ha dato un sacco di spunti per questa puntata, e non solo, appunto, su tutte quelle che ho fatto sulla musica arcana, quindi arcaica. E quindi a questo punto non posso fare altro che salutarvi e darvi appuntamento alle prossime trasmissioni qui in onda su Radio Wombat, che come ben saprete ripartiranno domani mattina, domenica, con lezioni essenziali d'esistenza, con la diretta del consueto notiziario anticlericale e la chiusura serale del furto di trasmissioni altrui. E per quanto mi riguarda, appunto, vi rinnovo l'appuntamento con il qui presente settimana prossima, con molto probabilmente, anzi quasi sicuramente, una nuova puntata dei recuperi vinilici di Basement Records. Allora, a tutte le persone in ascolto auguro un buon proseguo di sabato sera, un buon fine settimana e ci risentiremo naturalmente qua sulle frequenze di Radio Wombat. Un buon weekend a tutti, a tutto e a chi più ne ha più ne metta, e buon weekend qui da appena poco e da Radio Wombat. E adesso, Where Did You Sleep Last Night? Ve l'ho fatta sudare tanto, adesso parte. Buona serata a tutti.
Girl, don't lie to me. Tell me, where did you sleep last night? Come on, tell me, baby. In the ponds, where the sun don't ever shine. I was shivering all night through. My girl, where will you go? I'm gone where the cool wind blows.
Where's that, baby?
In the pond, where the sun don't ever shine. I wish you would, all night through. My girl, don't you lie to me. Tell me, where did you sleep last night?
Come on and tell me something about it.
In the ponds, where the sun don't ever shine. I was shivering all night through.
Shiver for me now. Happened down there?
My husband was a hard-working man, killed a mile and a half from here.
What happened to him?
His head was found in a driver wheel, and his body ever never been found. My girl, don't you lie to me. Tell me, where did you sleep last night?
Come on and tell me something about it.
In the ponds, where the sun don't ever shine. I was shivering all night too.
Bye. Radio Wombat.
Da sempre
e obiettivamente
la migliore.